Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo l'aiuto di Dio, della sua grazia, aiuto dei nostri santi. Preghiamo per la nostra testimonianza, per la missione e la testimonianza di tutte le chiese del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 25, versetti 14-30. Avverrà infatti come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e si consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, e poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quel servo tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti».
Parola del Signore.
Anche questa parabola Matteo la lega strettamente al fatto che non all'esortazione del versetto precedente: dunque vigilate perché non sapete il giorno né l'ora. Infatti, così comincia la parabola di oggi, come infatti un uomo, eccetera. Questo infatti è un po' strano, se vogliamo, dal punto di vista del seguito sintattico è molto significativo, perché lega strettamente anche questa parabola a quelle precedenti, quella del servo, quello delle vergini e ora quello dei talenti, a indicare il giudizio, e sono anche esortazioni a indicare il giudizio sui discepoli di Gesù, come Matteo li vede, cioè come rappresentanti di Israele, a cui è affidato un compito per poter poi passare, lo vedremo domani, a un clima molto diverso, anche come contenuti, dal versetto 31. Ecco, vediamo insieme quest'ulteriore immagine della verifica.
Il legame con quelli infatti del verseto 14 direbbe che ancora l'insegnamento è vegliate, perché non sapete il giorno e l'ora. Nella parabola mi sembra che questa ignoranza del giorno e l'ora, che era stata più sottolineata nelle precedenti, lasci spazio a un altro insegnamento. Una cosa sola penso che ancora provalga su questo aspetto del tempo, cioè verrà poi contestato a questo servo pigro di non avere dato i beni ai banchieri. Cioè forse, e questo suppone, diciamo, anche però un tempo lungo, non c'è un rendimento immediato, c'è un rendimento lento, basso, che però col tempo dà qualcosa. E allora, in questo senso qua, forse questa terza parabola dice anche che questo non sapere il giorno e l'ora nasconde la possibilità, nell'ignoranza, che sia anche lungo. Ecco, può venire all'improvviso, ma può anche essere lungo. E così anche è la storia di questo padrone che è andato via e che dopo molto tempo, dice il versetto 19. Quindi mi pare che rispetto a questo ritornello, appunto, del non sapere, questa parabola dica una parolina su questo, sulla durata, che può anche essere molto ampia. Però mi pare che l'insegnamento evidente sia sulla responsabilità e sulla necessità, rispetto al dono, di far conseguire un impegno. Il dono è dato perché si è fatto fruttare, e questo mi pare che poi dopo abbia anche un terzo aspetto, che questo dono fatto fruttare, rimane poi nelle mani del servo stesso, che noi scopriamo alla fine della parabola che quello che aveva 10 talenti gli sono rimasti a lui, non è che li abbia restituiti. E quindi questo frutto che viene chiesto, questo impegno, insomma, mi pare nel senso della parabola che sia un frutto non solo per soddisfare il padrone duro, ma proprio è un frutto che rimane a vantaggio del servo stesso e che viene poi sommato a questo entra nella gioia del tuo padrone. Non mi pare che nella parabola si voglia dire che i 10 talenti, i 4 siano la gioia è un'altra cosa ancora, però quel frutto che viene dato è essenziale, su quello sarai misurato. A un certo punto succederà che ti chiederà conto, e poi a quello che ridonda a vantaggio tuo si aggiunge anche il grande premio di entrare nella gioia.
A me colpisce stamattina il fatto che non è solo pigro questo servitore, ma è per paura che andò a nascondere il suo talento. Questo senso della paura è che non ci fa muovere, che non ci fa agire. Paura del padrone, senz'altro, ma forse anche incapacità di valutare quel dono che ti è stato dato. E credo che su questo bisogna a volte riflettere, perché il mettersi alla prova, il fare, il usare quello che abbiamo è importante e è inaspettato quello che ne viene fuori, se effettivamente ci si fida del Signore che ce l'ha dato.
Mi sono chiesto che cosa è questo regno, e in versetto 1 a 13 e adesso 14, 30 ci sono due parabole del regno di Dio. Io lavoro con un padre siriaco, Giacobbe di Serug, al VI secolo, e nell'introduzione alla sua omelia sulle 10 vergini lui parla del sposo celeste che chiama tutti i secoli al suo banchetto nuziale. Poi Giacobbe spiega come in tutto l'Antico Testamento questo regno di Dio comincia in paradiso e continua alla fine della morte e risurrezione di Gesù, del Figlio, e poi va in avanti con la Chiesa e i sacramenti. E questa rivelazione del Figlio, secondo Giacobbe, viene dipinta, proprio lui dice dipinta, perché nei scritti di lui parola e immagini sono equivalenti. E dice così perché, secondo lui, nell'Antico Testamento, che il cammino verso il regno di Dio viene con parole unite alle immagini visuali. E se leggiamo l'Antico Testamento con cura, troviamo questa progressione verso il regno tracciata in modo visuale. Forse ciò che dico serve solo come un'invitazione di leggere Giacobbe, che purtroppo ancora in italiano non c'è, ma già anche in Efrem c'è questa legame stretta fra parole e immagini, e anche Efrem scrive molto sull'Antico Testamento e sul regno di Dio.
Dunque, quando il padrone ritorna ai primi e chiama i servi appunto a render conto, ai primi due, dei primi due servi, il padrone loda la bontà e la fedeltà. E quindi loda, come dire, riconosce che questi servi si sono impegnati, cioè hanno riconosciuto che i beni erano del padrone e quindi li han fatti fruttificare, cioè questi beni hanno capito che quei beni erano dovevano portar frutto, dovevano guadagnare qualcos'altro. Ed è appunto questa bontà e questa fedeltà che fa entrare nella gioia del padrone, del Signore. E invece nel terzo caso non è così. E quindi così, se si vuol pensare ai doni, se pensiamo a questi talenti e pensiamo che sono i doni del Signore, i doni che il Signore fa a ogni suo servo, a come questi doni devono essere impiegati, perché poi vanno restituiti al Signore, rimangono del Signore perché vanno restituiti al Signore, però nello stesso tempo c'è questa ricompensa, questo entrare, cioè questa fedeltà nel far fruttificare, restituire i doni al Signore, dà questa grande ricompensa di poter entrare nella gioia del Signore.
Io riflettevo sulla differenza che c'è fra questa parte del discorso di Gesù e quella che seguirà, che mediteremo domani, e che parla solo del momento finale, e penso parli del giudizio sui gentili, però questo si potrà vedere. Ma adesso volevo sottolineare questo aspetto molto diverso. Parla quando il figlio dell'uomo verrà, si siederà, per cui molte Bibbie normalmente intitolano il giudizio finale, come se queste parabole non fossero sul giudizio finale. L'oggetto è diverso, però è anche vero che queste parabole sono un giudizio continuo. Perché Gesù dice queste parabole? Qui sì, il presupposto di queste parabole è che c'è una missione, c'è un compito, ci sono dei beni affidati. Nell'altra pagina vedremo che questo non entra in questione. L'altra parabola finale funziona in tutt'altro modo. Nessuno sa nulla del figlio dell'uomo, non ho mai sentito, lo vedono lì. Qui è diverso, qui c'è tra i servi, infatti si parla del servo, delle vergini che vanno alle nozze, devono preparare, ci sono delle nozze. Quindi è vero anche che è il giudizio finale, ma è una verifica continua, ecco, è una verifica continua secondo quella massima che io credo che possa valere anche qui, che le genti Dio le giudica alla fine. Ma Israele lo giudica tutti i giorni, o tutti gli anni, ecco. E anche qui mi sembra così, cioè qui si parla della verifica finale dei servi, ecco. E però sono pagine che dicono a ciascun servo, o ai servi nel loro insieme, di verificare se veramente ci si occupa di dar da mangiare agli altri che non sono, no? Oppure se ci stiamo procurando l'olio, perché l'olio ci vuole, ci vorrà l'olio, ce lo stiamo procurando, l'olio delle buone opere, perché la lampada, voi siete la luce del mondo, la lampada è la parola di Cristo, è la parola di Dio, la lampada, ma ci vuole anche l'olio. Senza l'olio, al momento opportuno, potrebbe la lampada non servire più. Così qui ci possiamo chiedere cosa sono i talenti. Comunque qui c'è i discepoli o i servi qui debbono completare l'opera del padrone che è partito. Completarlo. Il padre gli ha dato 5 talenti, il padrone vuole che cresca il suo patrimonio. E poi l'altra cosa che voglio sottolineare, che mi sembra andare nella stessa direzione, è che questo tempo per voi è una prova. Se dimostrerete di essere fedeli nel poco, è chiamato poco non perché sia poco è quello che ha dato loro, perché 5 talenti sono una somma immensa, sono il prezzo di 100 anni di lavoro, cioè cosa bene, cioè, però è poco, il poco e il molto fa riferimento a 2 cose completamente diverse. Questa è una prova, se siete fedeli nell'amministrare, nel far crescere questo, allora vi darò potere sul molto. E il molto è la partecipazione al potere suo, che qui è interpretata come gioia, molto bello, la gioia del Signore, del suo Signore. E la gioia del Signore è la disponibilità di tutti i beni. Tutto è suo. Ed è una prova che voi avete, in base a questa prova, dovete. Quindi mi sembra che sono parabole che in realtà riguardano, è vero, il giudizio finale, diciamo, della Chiesa, ecco, ma è la verifica la verifica quotidiana, la verifica continua, ecco, della fedeltà alla missione ricevuta. Sì. Per domani?
Per domani, se tu potessi un attimo spiegare perché il servo dice che lui sa che miete dove non ha si raccoglie dove non ha seminato, cioè se ci si ricollega poi alla parabola precedente dove invece il seminatore semina ovunque, anche dove c'è il campo, dove c'è incolto, insomma. Per domani.
No, domani è un'altra pagina.
Domani c'è la sintesi.
Sì, io ho accuratamente evitato di commentare questo perché non lo so. Cioè, è un punto, sicuramente bisogna pensarci. Non mi sembra che... cioè, bisogna riflettere, indubbiamente l'attenzione è su questo terzo servo, è chiaro. E lì ci sono molti dettagli. Per lui si difende, si giustifica e si lamenta. Tu sei un padrone duro, eccetera. Non ho l'impressione che la risposta sia sì, sono duro, eccetera. Dalle tue parole ti giudico. Cioè, è un modo per... non credo, cioè, che quello che il servo dice, il terzo, sia giusto. Cioè, che è un padrone duro, che miete in ciò che... però lo prende in parola. Comunque bisogna riflettere su questo, io non so dire di più in questo momento. Se non che questo dialogo sembra sottolineare che i servi debbono completare l'opera del padrone, hanno cioè una responsabilità, non è che sia indifferente se lo fanno o no, cioè le cose del padrone, i beni, lui li ha dati ai suoi servi e devono farlo, se loro non lo fanno chi lo fa? L'impressione è questa, che i servi hanno una responsabilità.